salvato. Ecco, il nostro secondo incontro sul Cantico dei Cantici. Il primo, spero che vabbè, molti di voi c'eravate quando l'abbiamo fatto, altri hanno ascoltato la registrazione, e nel senso che il primo ho cercato di dare delle linee introduttive, soprattutto sull'interpretazione. Ricordate, ecco, quello che semplicemente riprendo è questa attenzione moderna. E dico moderna perché per molti secoli questo non c'è stato, a tenere insieme l'amore umano con l'amore divino. Nel senso che vi ricordate la volta scorsa, vi dicevo sia un po' come nella tradizione ebraica sia come in quella cristiana, il cantico che letto così, e come anche poi noi vedremo leggendolo, ci lascia perplessi su molte cose, su come una parola del genere possa stare in un testo sacro, e appunto la risposta sia ebraica che poi cristiana, vanno dietro agli ebrei, è quello di leggere questo cantico d'amore di un uomo e di una donna con l'allegoria. Cioè, quindi con un tipo di interpretazione che cerca di andare a un significato, a partire da un senso letterale, un significato che però non ha poi un riferimento. Il senso letterale è soltanto un mezzo, un mero mezzo per andare poi, per elevarsi a qualcosa di più alto e di più divino. E allora sempre questa cosa che ci portiamo anche un po' dentro, c'è qualcosa di un amore alto, divino, e c'è qualcosa di un amore umano che passa, no? Vi dicevo qualche volta scherzando, ma non è che non sia accaduto, che qualche volta anche una certa bassa propaganda vocazionale verso i ragazzi li invitava a dire, vabbè, tu ti sei innamorato di sta ragazza. La vedi così bella, così attraente, pensala tra 50 anni e quindi cioè, sai bene, no? Perché fermarti a questo? Invece pensa all'amore che non invecchia, all'amore che non passa. Allora, dicevamo invece questa sensibilità più attuale per noi che cerca di tenere insieme i due significati e in fondo anche di recuperare qualcosa di antico, di biblico, no? Dove in qualche modo nella scrittura si coglie sempre che nell'amore umano si dice qualcosa dell'amore di Dio, che c'è qualcosa che si rivela, perché sempre di amore si parla. Ora mi fermo sull'introduzione per passare a leggere, cominciare a leggere. Il nostro testo, io leggerò il testo che vi ho inviato, poi vi darò anche qualche altro nota su possibili altre traduzioni. Ancora in generale volevo dire una cosa. Questo cantico ha due personaggi, l'amata e l'amato. Dico prima di tutto l'amata perché sarà lei, vedremo, quella che parla di più. E tra l'altro vi dicevo che nelle interpretazioni qualcuno arriva a dire che questo cantico può essere stato scritto da una donna, la sensibilità in qualche modo è più femminile che maschile, e anche le parole degli uomini, dell'uomo, a volte sembrano espresse da una donna, su quello che l'uomo a volte sente, ma l'uomo non riesce a dire, e magari voi donne lo riuscite a tradurre. L'amata e l'amato. Poi vedremo che ogni tanto appariranno dei piccoli gruppi di fanciulle e di giovani pastori, quasi come in un teatro greco, no? Dove c'è il coro che in qualche modo commenta, spiega, aiuta, entra nel gioco dei protagonisti che sono appunto l'amata e l'amato. E allora cominciamo. Cantico dei Cantici che è di Salomone. Mi baci con i baci della sua bocca, perché dolci sono le tue tenerezze più del vino. inebrianti all'odore i tuoi profumi. Profumo versato di fresco è il tuo nome. Per questo le fanciulle ti amano. Attirami via da te, via con te, corriamo. Mi ha introdotto il re nelle sue stanze, esulteremo e gioiremo per te. Ricorderemo le tue carezze più del vino. Ha ragione, esse ti amano. Noi cominciamo a leggere questa prima parte che va dal versetto 1, del capitolo 1, versetto 1, e stasera se riusciamo, leggeremo fino al capitolo 2, versetto 7, io ne leggo a pezzi, che è un po' il prologo, per alcuni è l'introduzione in cui, come in tanti canti, in tante opere, musicali anche o anche letterarie, l'introduzione, l'overture in qualche modo, no, dice tanti temi che saranno poi sviluppati successivamente. E allora, prima di tutto il titolo, il Cantico dei Cantici che è di Salomone. E, l'ebraico antico non ha il superlativo assoluto, per cui per dire il canticissimo, non lo diciamo neanche noi, no? Dice il Cantico dei Cantici. Alcune volte abbiamo ascoltato il re dei re, il dio degli dei. Ecco, è una modalità per dire il cantico per eccellenza, il canto per eccellenza. E allora è un canto che è di Salomone. Allora, sappiamo che non è di Salomone, nel senso che l'interpretazione più accettata, anche se come sapete le interpretazioni non sono mai accettate da tutti, poi sono, però prendiamo quella più accettata per il momento, mette la composizione del cantico nel terzo secondo secolo avanti Cristo. Salomone siamo nel nono secolo, decimo nono secolo avanti Cristo, quindi per motivi proprio storici non può essere di Salomone. Ma in questo caso troviamo quello che troviamo anche per altri libri della scrittura, come per esempio i Proverbi. Se andate a prendere i Proverbi vedrete che i Proverbi di Salomone, oppure anche il Coelet di Salomone, è una modalità appunto che era usata nell'antichità per dare risalto, valore, no, al proprio scritto, quello di intestarlo, per così dire, a un personaggio antico che naturalmente in maniera fittizia. Ora, però è interessante che nel cantico poi si parlerà di re, di regina, e non ci sarà mai un altro nome maschile se non quello di Salomone. Per la donna non ci sarà mai un nome se non, vedremo più avanti, nei capitoli successivi, di Shulamita, lo tradurranno. E quindi anche questo nome, Shulamit, è un nome che, come quello di Salomone, ha a che fare, Shlomo, in ebraico, con Shulamit, tutti questi due nomi hanno a che fare con Shalom. Con appunto la radice della parola pace. Per cui Salomone in qualche modo viene detto, potremmo tradurlo, no? Magari come significato, il pacifico, e l'amata sarà la pacifica. Quindi quasi già questo ci dice qualcosa, no? Cioè ci dice che in questo cantico dei cantici, il canto per eccellenza del mistero dell'amore, i protagonisti sono coloro che hanno trovato la pace. Cioè possono amarsi coloro che trovano la pace. O potremmo anche dire in un altro modo, potremmo dire che l'amore più pieno porta pace. Pace, attenzione, nel senso biblico, cioè pienezza di vita, pienezza di relazioni. Allora, ecco, per cui vedremo questo Salomone, questo re che poi entrerà nella nel cantico. E allora il cantico inizia con il versetto 2, dopo il titolo, inizia col versetto 2 con un inizio travolgente. Mi baci con i baci della sua bocca. E un'altra traduzione dice che egli mi baci con i baci della sua bocca. Che mi baci. Si inizia col botto, non c'è una introduzione più descrittiva di un luogo, di un tempo, ma è come se il desiderio di un amore pieno sia un desiderio che come dire, è da troppo tempo. È da troppo tempo. E allora c'è la richiesta, che egli mi baci. E naturalmente sappiamo il senso del bacio, più il senso sappiamo il bisogno, l'esperienza del baciare, dell'essere baciati. Penso che tutti quanti, e anch'io, ricordiamo il primo bacio, quello da ragazzini che magari appunto con la ragazzina, per me con i ragazzini ci si è scambiato, Cioè, e quindi con tutto quel ricordo, e in fondo quel desiderio, che il bacio in qualche modo veicola. E letteralmente poi che egli mi baci si potrebbe tradurre anche che egli mi incastri, cioè nel senso che questo verbo baciare dice anche la congiunzione di alcune parti che si trovino proprio esatte. Fra l'altro anche noi diciamo le cose combaciano, cioè si trovano bene, cioè sono proprio fatte l'uno per l'altro. Allora in qualche modo è questo desiderio di un contatto e di una relazione definitiva. Ricordate che il Cantico dei Cantici vedremo, pur non dimenticando la realtà, dicevamo anche la volta scorsa, nel cantico bisogna entrare in punta di piedi, perché il cantico parla di un mistero profondo col quale siamo tutti, abbiamo tutti a che fare e sappiamo tutte le luci e le ombre che attorno a questo mistero, alla ricerca di questo mistero è fatta la nostra vita. Però il cantico parla come qualcosa di quello a cui siamo chiamati, di quello che in fondo desideriamo. E se volete, dicevamo la volta scorsa, il cantico è un commento a Genesi 2, ricordavamo, cioè a quella creazione che dice appunto un uomo, una donna che possano essere uno di fronte all'altro, aiuto nel dirsi sì e nel dirsi no. In una relazione piena che lasci diversi e che rispetti. E allora è questo, questo bacio. Ricordavo anche altre volte come questo bacio poi tornerà tante volte anche nella Bibbia, a proposito anche della morte di Mosè, l'abbiamo già visto in qualche lezione, qualche volta fa, dove appunto letteralmente al capitolo 34 voi troverete che Mosè morì secondo l'ordine del Signore, questa è la traduzione italiana, in ebraico è Mosè morì, sulla bocca del Signore, da cui la tradizione ebraica ha preso molto questo del morire sul bacio di Dio, l'essere baciati da Dio. E questa cosa del bacio tornerà poi anche altre volte nella Bibbia. Ve ne segnalo solo alcune. Vi segnalo il primo libro dei Re e il secondo libro dei Re, dove ci sono degli episodi, il primo riferito ad Elia e il secondo riferito al suo servo Eliseo, in cui Elia ed Eliseo erano stati ospitati da una famiglia, da una donna che aveva un figlio, e ora questo figlio a un certo punto muore, e questa donna fa chiamare Elia nel primo racconto, l'altra donna Eliseo nel secondo, e sono racconti simili, nei quali poi a un certo punto il profeta arrivano, prendono il cadavere di questo bambino, lo portano nella camera e si stendono sopra, mettendo sul cadavere del bambino mano sulla mano, occhi sugli occhi, bocca sulla bocca, dando la vita e vincendo la morte. Questo che poi si ritroverà anche nell'episodio della vedova di Nain, Luca 7, no? Dove anche lì il Signore non si dice che bacia, ma si dice che il Signore toccò la bara, tocca la nostra morte. E notate anche questa cosa che Gesù si lascia baciare. Ricordate l'episodio della donna peccatrice in Luca, capitolo 7, alla fine del capitolo 7, quella donna peccatrice che è, secondo appunto quello che pensavano tutti gli uomini, una prostituta, che entra nella casa di Simone il fariseo che aveva invitato Gesù, e Gesù era andato presso di lui, erano distesi, mangiavano un po' alla maniera romana, e questa donna venne da dietro, si mise vicino ai piedi di Gesù e piangendo li bagnava con le sue lacrime, li asciugava con i suoi capelli e li baciava. Allora c'è un bacio, c'è una comunicazione di vita, di alito, e allora è l'amata che comincia con questo inizio travolgente, no? Chi mi baci, chi finalmente mi baci, perché dolci sono le tue tenerezze più del vino. Attenzione, qui il termine tenerezza si potrebbe anche tradurre con carezze. In ebraico è appunto kitovim dodeka e miyain dodeka, dodim. Sarebbero le carezze, però non qualunque carezza, sarebbero le carezze del rapporto amoroso, ci siamo capiti, cioè già quelle introduzioni, quel toccarsi, quel carezzarsi, così. Toccare il corpo dell'altro, dell'altra. E se ci pensate, già in un amore che, soprattutto anche per la dimensione maschile della forza, che pone limite alla propria forza avvicinandosi al corpo dell'altra con rispetto, accarezzandola, esprimendo amore e non violenza. E allora lei dice, no? Queste carezze più del vino, perché nell'antichità tante volte il vino è stato messo in relazione con l'amore, nel senso che tutte e due portano all'ebbrezza. Vi leggo qualcosa, dice. Un canto d'amore egiziano antico diceva: quando la bacio e le sue labbra sono aperte, sono ebro, anche senza birra. Quindi, come dire, se in qualche modo il vino, no, che porta all'ebbrezza e dà un piacere, voglio dire, poi qui siamo in diverse parti d'Italia, ci sono anche gli amici del Piemonte che hanno un vino, ma non solo, anche qui da noi in Puglia. Però, come dire, questo no, dice più del vino. E allora, ecco, queste tenerezze, queste carezze, inebrianti all'odore i tuoi profumi. Il bacio va con, vedete come questo cantico va con lo sfatto, col profumo. Gli amanti in qualche modo conoscono il profumo del corpo dell'altra, dell'altro. In alcuni raffigurazioni egiziane il bacio viene rappresentato proprio con i due che si avvicinano toccandosi col naso, proprio perché allora in qualche modo, ecco, il bacio sì, unisce la bocca ma mette in gioco anche lo sfatto, no? Per cui, vedete, si parla delle carezze, delle dolcezze e insieme l'aroma dei tuoi profumi, soavi, inebrianti all'odore i tuoi profumi, profumo versato di fresco è il tuo nome. Tra l'altro questa cosa del vino ci ricorda che noi nell'Eucaristia utilizziamo il vino insieme al pane, poi voi diciamo e questo è un problema che dovremmo sicuramente risolvere noi, scusate un attimo, anche noi presbiteri nel modo di celebrare, cioè il fatto che in qualche modo, anche se non è facile pensarlo, però lì dovremmo tendere tutti. Che cosa voglio dire? Che tutti noi dovremmo partecipare del pane e del vino, non soltanto i presbiteri, ma tutti quanti. E allora c'è il pane che parla di un fondamentale, di un quotidiano, di qualcosa che appunto non riesco a sistemare una piccola cosa, perché non ci riesco, va bene. E dall'altra parte c'è il vino, anche nell'Eucaristia. E allora ecco questo... questo profumo. Un'altra cosa carina che ho trovato è che in Brasile il bacio amichevole si chiama queiro, che significa profumo. Per cui questa cosa che esprime in maniera così amichevole l'aspetto olfattivo del bacio. Vedete, un amore che come dire, coinvolge tutto di noi, tutti i nostri sensi. Noi abbiamo qualche volta come dire, dimenticato la nostra dimensione, il nostro essere corpo, il nostro, anche nelle nostre celebrazioni. Pensate, per dire, nelle celebrazioni eucaristiche l'assemblea si muove pochissimo, vi alzate, vi sedete, poi adesso non ci si può neanche più scambiare il segno della pace, no? Ma per dire, siamo anche come cultura, poi noi siamo, no? Siamo poco coinvolti con tutto noi stessi. E allora qui c'è, appunto, si parla della tenerezza, del profumo, profumo versato è il tuo nome. E questa cosa del profumo ci rimanda anche a un altro episodio dei Vangeli. Vi ricordate a Betania, dove il Signore vive una cena proprio immediatamente prima della sua passione, morte e resurrezione, al capitolo 14 di Marco, per esempio, e in quella situazione di una festa prima della tragedia, e in una festa in cui il Signore arriva e probabilmente in una profonda solitudine. Perché? Perché non è capito da nessuno. ha provato a spiegarlo ai suoi discepoli, quello che stava ormai per vivere, e i discepoli non capiscono, anzi pensano ad altro, pensano a chi di loro è il più grande, eccetera. E a un certo punto, credo che anche in quella solitudine che Gesù sente andando verso la sua morte, probabilmente si sarà anche chiesto, ma chi me lo fa fare? Cioè della serie, se nessuno capisce quello che sto cercando di vivere, di trasmettere, perché farlo? Pensate che l'ultimo tentativo che fa con i discepoli di appunto di parlargli, di dirgli che cosa vivrà e in qualche modo di prepararli, la reazione dei suoi discepoli qual è? Capitolo 10 di Marco, che vanno Giacomo e Giovanni da Gesù a dirgli: maestro, noi vorremmo chiederti una piccola cosa. E lui dice: che cosa volete chiedere? E loro dicono: che nel tuo regno noi possiamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Della serie, avete capito proprio tutto. E Gesù, perché non so voi, no? Molti tra di voi sono insegnanti, professori, se per anni e anni avreste tentato di educare, cercando di far passare la cosa più importante del vostro messaggio, e questi vi venissero a dire così, non so voi, io avrei detto: scusate, è colpa mia perché vi ho scelti io, ma per favore non voglio vedervi più. Non voglio vedervi più. Ma grazie a Dio Gesù non è franco né chiarico, e penso neanche nessuno di voi, per cui lui invece di mandarli, li tiene, cerca di spiegarli, eccetera, eccetera. Allora, che cosa voglio dire? Che in quella sera, in quella solitudine, in quel suo domandarsi, arriva una donna, e qui arriviamo al punto del profumo, che porta con sé una quantità enorme di profumo, e uno che poi avrà l'occhio attento a dare, a contare tutto in termini economici, valuterà questo vasetto di alabastro che conteneva del nardo profumato e lo valuterà circa, se vogliamo fare, arriviamo subito agli euro, circa 20.000 euro, quindi un vasetto, eccetera, preziosissimo. E questa donna, dice il testo, ruppe il vasetto d'alabastro e versò il suo contenuto sul capo di Gesù, che giustamente, non so voi, ditevelo nel vostro cuore, molti dissero: che spreco, cioè se io avessi avuto, immaginate voi, avete in mano un vasetto d'alabastro, che era già quello al suo valore, e ci avete lì 20.000 euro. E io cosa avrei fatto? Avrei tolto il coperchio con attenzione, avrei cominciato a prendere ogni un po' di unguento, notate ogni goccia 50 euro, cioè non è una cosa, e diciamo che in maniera proprio generosissima, magari gliel'avrei anche messo tutto, vediamo, chissà, ma perché rompere il vasetto? Perché rompere il vasetto? E invece quel gesto che spreca, perché in qualche modo l'amore spreca, l'amore è uno spreco, dà a Gesù la chiave per comprendere quello che lui è chiamato a vivere fino alla fine, un amore che si spreca per tutti noi. Io non so voi, ma quando io vedo delle cose della mia vita che non tutti questi anni non sono cambiate, io se potessi, no, come dire, nei miei confronti direi: basta, ti ho dato tante possibilità, non sei cambiato in niente, no, cioè. Mi consolava una volta un anziano gesuita che mi diceva: guarda, ma poi alla fine, dall'entrata in noviziato ad adesso, non sono cambiato in niente, no, diceva. E dall'altra parte il dire: Dio mi vuole ancora bene, Dio mi tiene ancora, il sole sorge ancora, su questa umanità il sole sorge ancora. allora c'è uno spreco. Vedete, è profumo versato il tuo nome. Fra l'altro in ebraico è Shemen Turech Shemecha. E Shemen, appunto, è profumo, Shem è nome in ebraico. Quindi c'è questo gioco tra Shem e Shemen. Fra l'altro, se ci pensate, il profumo è proprio un'immagine della gratuità dell'amore. Perché quando mettiamo del profumo, e lo mettiamo anche noi uomini, non come voi donne, qualcuno sì, ma in genere un po' meno, ma non è una virtù. Quando lo mettiamo, chiunque si avvicina può, adesso ci dobbiamo avvicinare poco, però diciamo normalmente ti basta passare vicino per odorare qualcosa di lui, di lei. Allora c'è qualcosa di questo mistero di Dio che è spreco d'amore, che è spreco d'amore e che si rivela in qualche modo anche nelle vicende, almeno come chiamata dell'amore umano. E allora siamo al versetto 3, dice: per questo le fanciulle ti amano. Allora, ecco, questo è sempre l'amata che parla, no? Che in qualche modo dice, non è soltanto lei che è invaghita dell'amato, attenzione, qui non sta parlando di concorrenti, che pure magari, ma dire in qualche modo che non si può vederlo e rimanere indifferenti. Non si può, vedremo che poi lo stesso dirà l'amato dell'amata, no? In qualche modo non si può, questo è qualcosa dell'amore, no? Cioè, forse per questo anche il Signore Gesù muoveva tante reazioni diverse delle persone che lo incontravano. Perché incontrarlo, incontrare un uomo così, non lasciava indifferenti. In qualche modo dovevi prendere posizione. E allora, ecco, no, c'è un amore che non lascia indifferenti. Per questo le ragazze si innamorano di te. Fra l'altro qui c'è per la prima volta in ebraico il verbo dell'amore, ava, av, il verbo dell'amore. E, attenzione, vedremo che in ebraico, mentre noi distinguiamo tra, soprattutto nel mondo greco, poi tra eros, filia e agape, in ebraico non c'è niente di tutto questo, non c'è questa distinzione, è sempre av, è sempre amore, sia quello dell'eros, l'amore erotico, e sia quello dell'amore d'amicizia, sia quello dell'agape, che intendiamo l'amore più gratuito, in qualche modo poi nel Nuovo Testamento l'amore di Dio, sono tutti av, hanno tutti a che fare con l'amore. Versetto 4: attirami via con te, corriamo, il re mi introduca nella sua stanza nuziale, faremo festa e gioiremo con te. Delle tue tenerezze avremo un ricordo migliore del vino. A ragione di te ci si innamora. Ricorderemo le tue carezze, a ragione esse ti amano. E sempre l'amata, anche se vedete che all'inizio mi ha introdotto, no? No, scusate, sì, attirami, via con te, corriamo, no? E insieme poi questi versetti dove troviamo il verbo al plurale, esulteremo, gioiremo, già col gruppo delle amiche che poi vedremo ancora meglio. Allora attenzione, mi ha introdotto il re nelle sue stanze, vedremo che il cantico parla ora di re e regine, ora parlerà di pastori, pastorelle, cioè è come se il cantico alcune volte utilizza un travestimento verso l'alto o verso il basso, ma non in termini necessariamente, vedremo, positivi o negativi. A volte ci sarà i due diventeranno il re e la regina, ma non perché necessariamente lo siano, a volte saranno il pastore e la pastorella. Qui vedremo che il senso sarà anche quello di luoghi dove l'amore può rivelarsi, può giocarsi, ci sarà il senso della natura tante volte, no? Anche in altre letterature, anche in altre culture, a volte l'amore nella natura dice un po' questo senso di poterlo vivere senza limiti, in libertà piena, no? Senza costruzioni culturali. Il re e la regina in qualche modo ci parleranno di un amore che dà dignità, di un amore che rende regali, lo vedremo ancora meglio. E allora è questo lei che chiede a lui di essere attirata. Osea nel capitolo 11 diceva: io li attiravo, parlando del popolo di Israele, io li attiravo con legami di bontà, ero per loro come uno che li prendeva in braccio e li teneva vicino a sé, vicino alle proprie guance. E allora è questo fascino dell'amore che appunto mi attiri. E, in qualche modo, vedete, credo che questo ci dica la bellezza, no, di ogni relazione che ha a che fare con l'amore. Penso alla relazione di coppia, ma penso anche all'amicizia in qualche modo, no? Che ha qualcosa di misterioso. Perché si diventa amici? Perché con alcuni diventiamo amici quasi in un rapporto più profondo di fratellanza, di sorellanza, e con altri no? Lo si sceglie? Ci si trova? Chiaramente no, anche qui il mistero più grande è perché alcuni di voi hanno deciso di camminare insieme coinvolgendosi nell'amore per la vita. E c'è un attirarsi, c'è un amore che attira verso l'altro, verso l'altra, e che mette insieme a camminare, a correre. E poi questo mi ha introdotto, che si potrebbe anche tradurre meglio come mi introduca. Siamo ancora nella fase del desiderio. La Shulamit, l'amata che sta desiderando, mi introduca il re nelle sue stanze. E le stanze, la casa, la stanza dell'amore, la stanza più interna, esulteremo e gioiremo con te, ricorderemo le tue carezze più del vino. Ha ragione esse ti amano. Questa ragione in ebraico è anche rettitudine, con rettitudine ti amano. Tra l'altro, andando a Gerusalemme, ha ragione, in ebraico è Measharim, che a Gerusalemme è il nome di un quartiere degli ebrei osservanti, che si chiama appunto rettitudine. Quindi, come dire, è nel giusto cammino che questi che ti amino. Versetto 5. Io sono bruna, ma bella, o figlia di Gerusalemme, bruna come le tende di Kedar, bella come le cortine di Salomone. Non state a guardare che sono un po' bruna, poiché mi ha abbronzato il sole. I figli di mia madre si sono adirati con me, mi hanno messo a guardia delle vigne, ma la mia vigna, quella mia, non l'ho custodita. Bruna, qui si potrebbe anche tradurre nera, oppure scura di pelle io sono, ma affascinante. Vedete, Nell'antichità le donne nobili erano di carnagione più chiara, anche perché non lavoravano nei campi. No, naturalmente erano nelle varie tettoie, nelle varie con cui andavano nelle varie carrozze, eccetera, mentre chi lavorava nei campi, le donne, la loro pelle era molto più scura, no? Soltanto che, vedete, questo fatto della nera o chiara, nella tradizione ebraica è sempre poi stata associata un po' alla dimensione del peccato, mentre il bianco al colore della giustizia. Vi leggo per esempio un pezzo del Targum, un documento molto importante nella tradizione ebraica, che dice: quando i figli della casa di Israele fecero il vitello, i loro volti divennero neri come quelli dei figli di Cush, che abitano nelle tende di Kedar. Quando invece si pentirono e si convertirono, e fu loro perdonato, lo splendore della gloria del loro volto divenne come quello degli angeli. Come dire, questo prologo che è cominciato, che dice tutto il desiderio, che dice tutta la bellezza, che dice tutto il fascino dell'amore, quando noi andiamo a vedere nella nostra vita, vediamo che questo cammino, questa attesa, questa ricerca è costellata anche di tanti fallimenti. È difficile il mestiere d'amare e credo che nessuno di noi, se guarda con verità, e credo che in qualche momento la vita ci ha costretti e magari anche l'abbiamo voluto, e abbiamo visto come ci sono state tante situazioni in cui magari pensavamo di amare, ma l'amore che pensavamo di avere, con cui chiedevamo certe cose, era un egoismo travestito, con cui in qualche modo volevamo cosificare l'altro, l'altra, utilizzarlo in tanti modi. Questo, attenzione, nelle relazioni affettive, amorose, nelle amicizie, nella nostra religiosità, perché noi pecchiamo anche nei confronti di Dio. Pecchiamo nei confronti di Dio peccando contro il fratello, fondamentalmente, ma poi pecchiamo anche nei suoi confronti quando lo vogliamo fare una lampada magica per risolverci i problemi, quando lo vogliamo manipolare per le nostre, per i nostri scopi. E allora è come se l'amata che sta parlando all'amato, che gli sta raccontando il suo desiderio, il suo bisogno di lui, che lo sta cercando, gli dice anche la sua fatica, gli dice anche il suo non farcela, il suo peccato. In qualche modo io credo che noi le nostre fatiche e le nostre parti nere forse dovremmo anche in qualche modo, adesso non dico confessarle, però in certe relazioni chiederne perdono l'uno verso l'altro, per esempio anche nelle coppie. Questo tempo di lockdown che ci ha tenuti in casa, a pregare un po' più in casa, potrebbe anche essere un tempo di liturgia penitenziale e di perdono l'uno nei confronti dell'altro, in cui poter dire anche: guarda, io non sono tutta chiara, non sono tutto chiaro, c'è una parte di me che è nera, ma sono bella, dice qui il testo, no? Sono nera, ma sono anche bella, però sono anche nera, sono nero, ma sono anche bello, lo dirà anche in qualche modo l'amato. Allora, come dire, l'amore, il mistero dell'amore, nel mistero dell'amore si entra in un percorso difficile e bellissimo di verità di noi stessi, di assunzione della nostra verità. Ricordate che anche Gesù dirà: la verità vi farà liberi. Allora in qualche modo per amare bisogna diventare veri, assumere la propria verità di fronte all'altro, all'amato, e l'amato di fronte all'amato. E allora vedete, no, è questo, questa amata che lo dice, io sono bruna ma bella, ma bella. E c'è una bellezza che ci portiamo, che chi ci ama riesce a cogliere. Nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, quando Stefano, vi ricordate Stefano che diventerà il protomartire, prima di essere lapidato, Stefano farà un discorso in cui riprenderà un discorso ai suoi oppositori, che da lì a poco lo lapideranno, riprendendo la storia di Israele. E allora, fra le varie cose, riprenderà per dire poi come in tutta questa storia, il compimento di questa storia è Gesù. Riprendendo Mosè, lui disse, dice una cosa che l'Esodo non dice a proposito della nascita di Mosè, ma lo dice Stefano, dice in una forma quasi di un midrash, dice Mosè nacque ed era bello. Ed era bello. E che uno dice, ma, ma è proprio questa bellezza agli occhi di Dio, questo Dio che, ricordate che nel libro della Genesi, al capitolo 1, il brano della creazione, che noi leggiamo che dopo ogni opera di Dio, e Dio vide che era cosa buona, quella è una traduzione di due paroline in ebraico, che è kitov, e kitov potrebbe significare anche che bello. Non è, no, il compassato, no, costruttore che fa una cosa e dice e vide che era cosa buona. No, è l'artista che è coinvolto in quello che sta creando, che quando gli viene fuori una cosa si stupisce di quello che è venuto fuori e dice che bello, che bello. E allora c'è una bellezza di cui Dio gioisce in ciascuno di noi e che il nostro peccato non può distruggere. Per quante cazzate possiamo aver fatto nel corso della nostra vita, e a volte possiamo averne fatto anche di grosse, le cazzate che abbiamo fatto non distruggono la bellezza che Dio ha messo nei nostri cuori. Se lo potessimo credere e sperimentare, credo che sarebbe molto importante per le nostre vite. E allora vedete, no? Questa donna che parla alle figlie di Gerusalemme, e qui viene fuori anche un'altra dimensione del cantico. Vedete, il cantico è un'esperienza dell'amato e dell'amata, dell'amore, ma ogni rapporto di coppia, non quelli più autentici, non si chiudono in una campana di vetro. Cioè, le nostre vite, sì, sono poi personali, vissute in alcune relazioni in particolari, ma con gli altri. Cioè, c'è una dimensione sociale dell'amore. C'è una dimensione sociale. Per cui la presenza di queste figlie di Gerusalemme, che vedremo, dice appunto questo, e come anche dei pastori più avanti, dice proprio questo camminare insieme ad altri. È la nostra storia, è il nostro percorso personale, a volte più conosciuto, a volte meno, ma non importa, siamo sempre insieme agli altri. In qualunque modo siamo sempre insieme agli altri. E allora dice, io sono scura come le tende di Kedar, sono affascinante come le cortine, non bella, come le cortine di Salomone. Vedete, le tende di Kedar, Kedar è una popolazione di beduini, di pastori. Ancora oggi E qualcuno di voi che è venuto con me in Israele, oppure è andato con altri, non importa, ma può aver visto nel deserto gli accampamenti dei beduini. E allora oggi questi accampamenti a volte vengono costruiti con lamiere, con pezzi così, però si vedono ancora le tende fatte con le pelli di capra e molte volte sono nere. E allora, ecco, nera come le tende di Kedar, bella come le cortine di Salomone. Quindi allora queste tende, queste case di Salomone. E non state a guardare che sono un po' bruna, dice appunto, non fate caso se io ho la pelle scura, oppure ancora dice, perché non guardatemi così perché sono bruna, perché il sole mi ha abbronzato. E il sole mi ha abbronzato non è naturalmente il sole che potreste venire a prendere, il distanziamento permettendo, ancora quest'estate in Puglia, sulle nostre bellissime spiagge, non mi paga la regione per la pubblicità che faccio, ma il sole del lavoro, il sole della fatica quotidiana. Allora, come dire, i miei peccati appunto hanno a che fare col mio cammino, con la mia storia, legato ad altre relazioni in cui un po' sono stato vittima, un po' sono stato carnefice. E poiché mi ha abbronzato il sole. E poi vedete ancora un'altra cosa, vado avanti ancora 5 minuti, mi fermo. I figli di mia madre si sono sdegnati con me, mi hanno messo a guardia delle vigne, ma la mia vigna, proprio la mia, non l'ho custodita. Attenzione, non dice i miei fratelli, notate, no? Dice i figli di mia madre. E dice questa fatica, questi contrasti che a volte ci sono, no? Qui vengono fuori dei fratelli che lei chiama figli di mia madre, che vogliono avere un controllo su di lei. Mi hanno messo a guardia delle vigne, si sono adirati con me e mi hanno messo a guardia delle vigne. Allora, ecco, ricordate, no? Abbiamo parlato all'inizio della bellezza, l'inizio parte con questo fascino dell'amore, eccetera, poi c'è questo momento di verità. Verità dei miei fallimenti, dei miei peccati e verità delle mie fatiche relazionali che molte volte cominciano con i più vicini. Con i più vicini. No, a volte quel comandamento che Gesù ci ha dato ai cristiani di amare i nostri nemici, scopriamo che a volte i nostri nemici sono le persone più vicine a noi molte volte. E allora questa fatica con i figli di sua madre, non dice fratelli, che si sono adirati con me. E qui è appunto questa vigna, dice, mi hanno messo a guardia delle vigne. E la vigna nella tradizione antica è una metafora del corpo femminile. Nel corpo femminile. Qui magari alcuni di voi sicuramente potrebbero dire anche meglio di me, perché sono più, conoscono meglio anche l'antropologia culturale, eccetera, e qui potremmo parlare di un tema enorme, cioè della nostra volontà tante volte degli uomini di controllare il corpo della donna, di decidere noi come la donna deve vestire, se ci pensate. No, di desiderarla, no? E allo stesso tempo volerla controllare, perché è pericolosa. È Eva tentatrice oppure la Madonna Immacolata? Mi ricordo una volta c'era un autore che diceva: noi uomini tante volte noi vi vogliamo o la vergine casta e pura, no? O la puttana più, no? Ma mai semplicemente donna. Donna. E allora qui c'è questo voler mettere la guardia delle vigne. Fra l'altro qui alcuni vedono anche questa cosa della guardia delle vigne un po' il vicino alle vigne a volte c'erano le prostitute. Ma non dobbiamo intendere qui tanto che i fratelli vogliono far prostituire la sorella, piuttosto che magari che vogliano usarla, cioè vogliono controllarla, e poi vedremo poi anche nel cantico, no? Come in qualche modo, e così è stato anche nella storia tante volte, no? Essere noi uomini a decidere per voi donne, come degli oggetti, a chi dovete andare in sposa, a chi, come tante volte nelle culture, no? E qui, pensate, stiamo parlando di un testo del terzo secolo avanti Cristo, qui si dice, ma la mia vigna, quella mia, cioè questa donna dice, il mio corpo è mio. Una femminista ante litteram? Non lo so, cioè, però mi colpisce. Mi colpisce che in un testo del terzo secolo avanti Cristo, un testo che poi è entrato a far parte della Bibbia ebraica e cristiana, qui si dice, appunto, questa donna afferma che la sua vigna è mia e non l'ha custodita come volevano gli uomini. Attenzione, qui non è non pensare che già qualcosa è accaduto, no, ma qualcosa accadrà. Accadrà di una vigna che viene custodita per essere donata, di un amore che coinvolgerà tutto dell'uomo e della donna, anche la sua corporeità, che viene donata all'altro, all'altra. Allora in qualche modo no, è questo, ecco, di... Un amore che la condurrà a non custodire la vigna, cioè a donarla. Quindi una visione fortemente critica, no, verso il maschilismo e verso un modello di cultura patriarcale, no? La donna ribadisce con forza che la decisione sull'amore non spetta ai fratelli, ma è di lei stessa. L'amore, per sua natura, è libero, altrimenti non è amore, ma è imposizione. Ecco, e quindi è molto bello, mi sembra, questo versetto che si chiude così. Vado avanti 5 minuti ancora? Fatemi segno con la testa qualcuno. Chi è stanco può andare a dormire. Io vado avanti ancora un po', perché sennò ci vorranno 10 incontri per fare. Vado 5 minuti ancora, vado. Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge? Dove lo fai riposare al meriggio? Perché io non sia come una che si vela di fronte ai greggi dei tuoi compagni. Vedete, ancora l'amata. Questa volta, vedete, passiamo in un travestimento verso il basso. Prima eravamo in un travestimento verso l'alto, su cui avremo delle cose da dire più avanti, e tornerò sul re e sulla regina. E qui è verso il basso, quindi siamo in un contesto di pastori. Vedete, no? E allora è l'amata che chiede, appunto, o amore dell'anima, della mia vita, colui che la mia anima ama, colui che il mio cuore ama. Dove vai a pascolare il gregge? E dove lo fai riposare al meriggio? Qui l'idea era Scusate ancora, mi sembra anche molto bello, colui che la mia anima ama, si può anche tradurre, colui che ama il mio respiro. Colui che il mio respiro ama. E allora l'idea è appunto di un pastore che verso il primo pomeriggio cercava un luogo dove poter far bere il gregge, lui si metteva sotto un albero e stava lì tranquillo il gregge. E allora, vedete questa ricerca, lei lo sta cercando. E allora gli chiede appunto dove va a far riposare il gregge nel primo pomeriggio, perché io non sia una che si vela di fronte ai greggi dei tuoi compagni. E le donne velate erano anche proprio le prostitute. Ricordate l'episodio di Tamar? Un episodio che a me piace raccontare, anche in Terra Santa, ve lo racconto agli amici quando siamo in Pullman. È quell'episodio che è parola di Dio, che letto così non è molto edificante. Vi ricordate? Perché il racconto in due battute ve lo racconto, perché tutto il capitolo 38 del libro della Genesi di Giuda, uno dei figli di Giacobbe, che aveva a sua volta tre figli, e il primo di questi tre figli lo fa sposare a una certa Tamar. Ora, questo primo figlio, che era un malamente, muore, e per la legge del levirato lo prende il secondo figlio, questa donna, che dato che anche lui era un malamente, crepa pure lui. E allora rimane il terzo figlio, che sempre per la legge del levirato doveva essere dato in sposo a Tamar. Però Giuda dice, questa qua porta sfiga, per cui comincia a tergiversare e gli dice a un certo punto, gli dice guarda è giovane, prendiamoci una pausa, torna a casa tua, poi si vedrà, poi te lo darò, ma poi si vedrà. E Tamar capisce che non avrà niente, non potrà avere uno. E che succede? Succede che poi gli anni vanno avanti, muore la moglie di Giuda, Giuda fa il lutto, va per il maggio, è il tempo del raccolto, eccetera, va contento in primavera per andare a vedere i suoi raccolti. Tamar sa che il suocero sta passando e si vela come una prostituta e si mette su la strada. Giacobbe la vede, non la riconosce e sapete, è primavera, la moglie è morta, ha fatto il lutto, c'è il raccolto, si risvegliano gli ormoni e allora lì va e dice quanto vuoi per venire con te? E lei gli dice un capretto e lui dice non ce l'ho, dice te lo mando domani e lei dice non mi fido, voi uomini non mi fido, dammi un pegno. E il pegno è che gli chiede il sigillo, l'anello col suo sigillo e il bastone. È una richiesta molto grossa, però sapete, è primavera, lui ha fatto il lutto, la moglie è morta, c'è il raccolto, per cui la cosa andrà avanti. Adesso non mi fermo su qui, un racconto bellissimo, bellissimo, cioè peraltro come significato, andate a leggervelo, poi ne parleremo un'altra volta. Però ecco, su questa donna che si vela, come le prostitute, che io non sia di fronte ai greggi dei tuoi compagni. E il coro, se non lo sai, o bellissima tra le donne, segui le orme del gregge e pascola le tue caprette presso le dimore dei pastori. Attenzione, perché le caprette nell'antichità erano associate alla dea dell'amore. E poi vedremo anche che si parlerà fra poco delle vigne di Engedi, con molti di voi siamo stati a Engedi, e Engedi significa Ein è fonte, Gedi è capretto, la fonte del capretto. Quindi sì, c'è già tutto questo linguaggio che parla della ricerca, del pascolo dell'amore. Ecco, mi fermo qui. Riprenderemo la prossima volta con è un po' faticoso, lo so, un po' perché ci sono degli evidenti limiti da parte di colui che vi propone la lettura, ma dall'altra parte è anche il Cantico dei Canti, ma dall'altra parte è l'amore che è faticoso, cioè, ed è difficile, è bellissimo, è affascinante, ma ha le sue fatiche. Credo che Claudio, che mi sta guardando insieme a Marina, siano d'accordo, almeno dalla faccia di Claudio. Va bene.